Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi oggi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica ed è presidente di Archeo Club Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Oggi festa dell'Immacolata, il Santo Padre, come tradizione, si recherà a Piazza di Spagna per rendere omaggio alla statua della Madonna. E 105 Live seguirà la visita con una radiocronaca che avrà inizio alle ore 15:10 e terminerà alle 17. E anche noi virtualmente ci rechiamo sul posto. Romolo, partendo da dove?
Partiamo da qui, dove siamo, no?
Da no, Piazza però, Via.
Da Piazza Via. Senti, ma non sarebbe il caso di dire prima... Perché ho paura che molta gente continui nella convinzione che l'Immacolata Concezione significhi, si riferisca alla divina maternità, la maternità virginale, no, della Madonna. L'ho sentito dire anche proprio nei giorni scorsi. Non è quella, l'Immacolata Concezione significa la Madonna nata senza peccato originale, sine labe originale concepta. D'altra parte si dice concezione. Questo è importante perché, ripeto, c'è questa convinzione diffusa che è dura a morire. Vabbè, ecco, parliamo invece del monumento che fu elevato proprio per celebrare e ricordare la proclamazione del dogma, la realizzazione che fu affidata dal Papa all'architetto Luigi Poletti, che era lo stesso architetto che in quegli anni stava ricostruendo la Basilica di San Paolo fuori le mura, che era andata a fuoco, era stata praticamente distrutta da un incendio diversi anni prima. Bene, il Poletti per il monumento utilizzò una antica e bella colonna di cipollino verde, il marmo caristio degli antichi greci, una colonna che era stata ritrovata niente di meno nel 1777, quindi quasi un secolo prima, durante i lavori per la costruzione del monumento delle Benedettine, delle monache benedettine, presso la chiesa in Campo Marzio, presso la chiesa di Santa Maria, detta appunto delle monache.
Quindi è un riciclo anche questo, come spesso facevano i romani.
A Roma questo era di ordinaria amministrazione, ma la cosa interessante è che per tutto quel tempo non seppero che cosa farne di questa colonna. Naturalmente ci saranno state proposte, idee, discussioni, eccetera, eccetera, fino a che arrivò il momento della sua utilizzazione. Ho una colonna di tutto rispetto, è alta 11 metri, ha un diametro di 1,45 m. Finalmente, dicevo, ho raggiunto l'accordo, approvata dal Papa l'utilizzazione della colonna per il monumento. Il Poletti la fece issare su un grosso basamento ottagonale di marmo, costruito naturalmente per l'occasione, che fu ornato, e lo è tuttora, da 4 statue di profeti. 4 statue di bronzo di profeti che in qualche modo hanno avuto a che fare con la Madonna, sia pure come punto profeti, cioè prima della nascita stessa della Madonna.
Posizionate dove?
E sono lì proprio sul basamento, ai quattro angoli, diciamo. E si tratta di Mosè, di Isaia, di Davide e di Ezechiele. Fra queste statue, sul basamento comunque, ci sono anche 4 bassorilievi che sono pure connessi in qualche modo con la vita della Madonna e con la stessa proclamazione del dogma. Sopra la colonna, in cima, c'è il capitello, che è moderno, e alla sommità sostiene la statua della Vergine, pure di bronzo, opera di uno scultore che nessuno ha sentito mai nominare, praticamente, un certo Obici. La statua della Madonna è su un globo, il globo che rappresenta il mondo, sorretto da un gruppo composto dai 4 evangelisti. Ecco, tutto completo con il basamento e la statua della Madonna, Il monumento, che fu inaugurato un paio d'anni dopo la proclamazione del dogma, ci volle un po' di tempo naturalmente, il monumento che il Gregorovius definì, denigrandolo, tappo di champagne rovesciato, non gli andò bene, non gli piacque. Ma insomma, dicevo, alla fine tutto il monumento, compreso il basamento della statua della Madonna, risultò alto quasi 30 metri, 29 metri e 23 e qualcosa. Ecco, questo per quanto riguarda il monumento che sta lì in mezzo ad una piazza, che se vogliamo tornare soprattutto alle mie competenze specifiche, cioè quelle che riguardano la città antica, no, Roma antica, facendo un salto all'indietro di 15 secoli, luogo questo che 15 secoli prima, al tempo appunto della Roma dei Cesari, era una zona periferica rispetto al centro cittadino, rispetto all'abitato, diciamo la zona di Piazza di Spagna. Ecco, siamo nell'ambito della regione settima dell'antica Roma, quella che si chiamava Via Lata e che tutto sommato faceva poi parte della grande pianura del Campo Marzio, e dicevo zona periferica situata ai piedi dell'altura del Pincio, come tutti sanno naturalmente, e altura del Pincio che in origine era stata occupata, e questo invece non tutti lo sanno, anzi diciamo che non lo sa nessuno o quasi, l'altura del Pincio che era stata occupata un tempo da piccoli monumenti sepolcrali di un tipo particolare, caratteristico, cioè un tipo che aveva il monumento sepolcrale vero e proprio circondato da un piccolo giardino, un giardinetto, cosa questa che si chiamava, che gli antichi chiamavano hortulus, no? Da hortus col diminutivo hortulus, giardinetto. Ed è proprio per questo che Svetonio, quando parla della tomba di Nerone, che stava lì proprio ai piedi quasi del colle, nella zona dove oggi è Santa Maria del Popolo, no? Presso la porta, l'antica Porta Flaminia, oggi Porta del Popolo, bene, descrivendo, parlando di questo, del monumento funebre di Nerone, chiama il Pincio il Collis Hortulorum, cioè il colle dei giardinetti, potremmo dirlo, proprio con riferimento a queste tombe di questo tipo particolare.
Ma visto che non esisteva la scalinata di Trinità dei Monti, dalla pianura, diciamo, dove oggi c'è la barcaccia, come salivano su al Pincio?
E come salivano? Arrampicandosi, un po' come le capre. No, ma è chiaro, no, che come sempre ci saranno state sulle alture. No, questa non è una domanda perché è così peregrina, perché effettivamente noi non ci rendiamo conto, adesso a parte il Pincio, no, come tutti gli altri colli anticamente fossero colli veri. Non
e
come
non erano
adesso
collegati da strade, certo, e dall'asfalto.
All'inizio certamente no, poi dopo sì, naturalmente con gradinate, rampe, strade con tornanti, eccetera. E qui sul Pincio, che è rimasto sempre una zona un po' così, come dicevamo, periferica, soprattutto all'inizio ci saranno stati dei sentieri, no, che con un po' di curve salivano fino alla sommità, poi avranno fatto delle rampe, avranno fatto delle scalinate, fino ad arrivare alla scalinata settecentesca dello Specchi, che è quella attuale. La seconda destinazione del Pincio fu quella, e questo veramente tutti lo sanno, delle grandi ville, le grandi ville che occuparono praticamente un po' tutto il colle, e queste sì che gli antichi chiamavano orti veri e propri. Basterebbe ricordare gli orti luculliani, quelli di Lucullo, ma anche gli orti sallustiani, che in gran parte occupavano il colle, e poi fino ad arrivare alla grande villa dei Pinci in età tardo-antica, nel IV secolo, che è quella che poi dette il nome alla collina, che ancora oggi chiamiamo Pincio. Bene, sulle pendici del colle, le pendici che guardavano verso la città, usciva all'aperto l'acquedotto della Vergine, l'acquedotto sotto l'acqua Virgo, come si chiamava l'acqua della Vergine, come
quello
si
che portava acqua poi alla Barcaccia in un secondo tempo.
Quello che poi, quello dal quale deriva ancora oggi l'acqua della Barcaccia, ma anche l'acqua della Fontana di Trevi, evidente che quell'acqua e quell'acquedotto lo chiamiamo oggi l'acquedotto o l'acqua di Trevi, insomma. Usciva all'aperto perché arrivava fino lì in sotterranea, dalla zona dei Colli Albani, usciva all'aperto dove oggi, più o meno dove oggi c'è ancora una strada che ricorda tutto questo, via del Bottino, lì proprio dove c'è l'ingresso alla stazione della metro Spagna. La via del Bottino, il Bottino che fa riferimento alla piscina limaria, cioè alla vasca di decantazione, no? Dell'acqua che uscendo da lì poi proseguiva in condotta aperta verso, diciamo, in lungo la direttrice di quella che è oggi via Gregoriana, arrivata all'angolo con quella che è oggi via Capo Le Case, no? Piegava e con arcate scendeva nella pianura, nella zona, diciamo, la pianura del Tritone per intenderci, e scendeva appunto e con arcate superava questa pianura dirigendosi verso via del Nazareno, dove ci sono ancora i resti, ci sono i resti di queste arcate, purtroppo ad un livello talmente inferiore che nessuno se ne accorge, sono al di là di una cancellata di protezione, ma sarebbero anche interessanti perché addirittura recano un'antica iscrizione. Ecco, per quanto riguarda, qui siamo rimasti ai margini, no, di questa zona di Piazza di Spagna, sempre a una certa altezza. Se scendiamo, no, nella zona pianeggiante, beh, bisogna dire che l'urbanizzazione di questa zona cominciò piuttosto tardi. Non ne sappiamo molto, sappiamo soltanto che, come dicevo, piuttosto tardi, per esempio nel III secolo, nel III secolo dopo Cristo, nel III secolo quindi della nostra era, più o meno dove oggi sorge la colonna dell'Immacolata, doveva trovarsi il Forum Suarium, che sembra chissà che detto in questo modo, no? Ma poi era nient'altro che il mercato delle carni suine, no? Forum Suarium dei suini. Carni suine di cui nell'antichità si faceva un grande consumo, a differenza delle carni bovine, che non erano molto, molto usate. I buoi servivano soprattutto come forza lavoro, mentre invece il maiale era ampiamente utilizzato per tante altre cose, ma poi appunto soprattutto per usi commestibili. Ora, di queste carni suine si facevano, proprio nel III secolo, sappiamo che si facevano delle regolari e gratuite distribuzioni alla popolazione, per esempio al tempo di Aureliano, quello delle mura, no? Che hanno ancora il suo nome. Di questo mercato dei maiali, ma più che dei maiali, delle carni appunto di maiale, noi abbiamo soltanto notizie letterarie e qualche iscrizione che menziona, che ricorda proprio i suari, no? I commercianti, cioè oggi diremmo i norcini, no? di queste carni. E quindi praticamente non sappiamo come era strutturato, come si doveva presentare, sappiamo soltanto che si trovava appunto in quella zona, nella
ma
zona
da cosa?
Della colonna, da queste fonti letterarie che lo citano facendo riferimenti, no? Di carattere topografico. La stessa cosa più o meno si può dire andando un po' più, diciamo, proprio dalla colonna dell'Immacolata verso la Barcaccia. Lì dovevano esserci invece i Castra Urbana. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, no? È una delle tante caserme della città e questa in particolare era quella destinata a ospitare i cosiddetti urbaniciani, cioè i vigili urbani, diciamo. I vigili urbani del tempo.
Di cui ci hai raccontato ampiamente.
Di cui abbiamo raccontato, sì, istituiti da Augusto, organizzati da Tiberio e appunto, come si dice, allocati, no, comunque, sistemati proprio nella caserma da quelle parti. Anche qui, come dicevo, non abbiamo assolutamente resti materiali, anche se più o meno noi sappiamo come erano sistemate e strutturate le caserme in generale, ma insomma, non abbiamo resti materiali. E conosciamo, ripeto, più o meno la zona e sappiamo anche che questa caserma dovette essere ristrutturata, restaurata, comunque subire interventi di manutenzione straordinaria, per così dire, dall'imperatore Aureliano, il quale dovette occuparsi di tutta questa zona. Questo è importante da ricordare, e in quanto fu proprio questa la zona che egli scelse per la costruzione di un monumentale grande tempio che si distendeva, diciamo, lungo la direttrice del corso oggi, no? Dell'antica via Flaminia, tra via della Vite attuale e, diciamo, la Rinascente, tanto per orientarci, e siamo quindi parecchio più in qua rispetto a Piazza di Spagna, ma la zona è quella. E questo tempio fu quello che Aureliano dedicò al sole, che lui fece diventare la divinità suprema, per non dire quasi unica, dell'impero, dello Stato, una sorta di monoteismo, diciamo, anticipato nei confronti del cristianesimo. Il Tempio del Sole di Aureliano fu inaugurato l'anno 273, e vale la pena ricordarlo perché è proprio dalla festa del Sole, e quindi che ricordava l'inaugurazione del Tempio stesso e che fu riconosciuta come il Natalis Solis, il Natale del Sole. Bene, da questa festa, che era celebrata il 24 dicembre, non a caso ovviamente, perché il 24 dicembre è il giorno in cui il sole, dopo il solstizio d'inverno, no, torna a crescere e quindi a nascere, o quantomeno a rinascere. Quindi giorno della nascita del sole, 24 dicembre. Ebbene, da questa festa e da questa data è derivato il nostro Natale, quando la festa pagana, la festa del sole, fu, per così dire, cristianizzata e diventata, sia pure convenzionalmente, perché la data vera noi non la conosciamo, no? È diventata la festa della nascita di Gesù. Gesù concepito come nuovo e vero sole dell'umanità, e così come era stato annunciato dai profeti, in modo particolare da Malachia, la profezia di Malachia, che parlava appunto di Gesù come del Sol Justitiae, no? Il sole della giustizia. E come fu riecheggiato perfino da Dante, è interessante ricordarlo. Dante, nell'undicesimo canto del Paradiso, parla appunto, dice, no? Ricorda come quel giorno nacque al mondo un sole, Gesù. Ora, di queste cose qui si potrebbero fare diverse considerazioni. Noi le abbiamo fatte in parte, cioè le abbiamo fatte, diciamo, in sostanza già l'anno scorso, proprio alla vigilia del Natale. Io non lo so se
e ne riparleremo più in là, fra qualche giorno.
Potremmo riprendere fra qualche giorno. Non guasta, naturalmente, ritornare su queste notizie, su queste considerazioni, su questi eventi che fanno parte non soltanto della nostra storia, ma fanno parte appunto della nostra identità, proprio in tempi come questi, nei quali si parla molto, no, di radici, di identità e di contrapposizioni eventuali o di integrazioni. Insomma, credo che siano tutti argomenti di attualità. Bene, possiamo darci l'appuntamento allora alla volta prossima per parlare del Natale.
Romolo, grazie per essere stato con noi. Sì, accogliamo molto volentieri questo invito che ci fai, ovviamente, a parlare del Natale. Proprio martedì prossimo ne parleremo.
Benissimo.
Quindi per oggi è tutto, per questa festa dell'Immacolata. Romolo, grazie ancora per essere stato con noi in questa giornata, appunto, dedicata all'Immacolata Concezione.
Va bene, alla prossima allora.
E quindi concludiamo qui la nostra rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.